La situazione emiliana rispetto alle altre esperienze che ho fatto è molto differente. Devo dire che qui io ho potuto constatare grande senso collettivo, una unità di intenti che andava oltre le collocazioni politiche, un grande impegno dei cittadini che si sono rimboccati le maniche.
Emilia più di prima è un podcast prodotto da Regione Emilia-Romagna che ripercorre 10 anni di ricostruzione dopo il sisma del 2012. Una storia corale affidata alle parole di esperti, testimoni, protagonisti per raccontare cosa significa risollevarsi insieme.
Nel 2012 ricevo una telefonata dell'allora presidente della Regione Emilia-Romagna. Questo avvenne il 2 giugno, 3 giorni dopo la seconda scossa che aveva procurato tanti danni in Emilia-Romagna. Mi chiese la disponibilità a contribuire con la mia esperienza a quell'attività di gestione dell'emergenza post-sisma. Devo dire che non ho avuto dubbi, ancorché era un sacrificio forte abbandonare la famiglia, trasferirmi a Bologna.
La voce che stiamo ascoltando è di Alfiero Moretti, architetto umbro e civil servant, con alle spalle una lunga e prestigiosa carriera nella pubblica amministrazione. Non c'è terremoto in Italia che non l'abbia visto in prima fila, da quello del Friuli nel 76, all'Irpinia nell'80 e ancora l'Umbria nell'85 e nel 97, ma anche l'Aquila nel 2009. Quando viene chiamato in Emilia dal commissario Errani, Moretti è da tutti riconosciuto come il maggiore esperto in Italia in materia di urbanistica d'emergenza e di ricostruzione.
Il 4 giugno già ero a Bologna e fui immediatamente coinvolto, insieme ad altri, nella gestione immediatamente successiva all'evento calamitoso, e da lì cominciò il rapporto con il presidente Errani, con i suoi collaboratori e con tutti i sindaci e i cittadini dell'Emilia-Romagna. Inizialmente non c'è stata la possibilità immediata di accedere ai luoghi, perché siamo stati investiti immediatamente del problema che era la priorità che la comunità emiliana aveva stabilito, che era quella di riavviare immediatamente le scuole. Ma in questa prima fase a me veniva chiesto un compito di coordinamento, di impostare una serie di procedure, di come avremmo dovuto raggiungere un obiettivo che dal primo momento appariva un obiettivo veramente incredibile. Eravamo a giugno e a settembre, alla fine di settembre, avrebbero dovuto riniziare le lezioni. La prima azione era quella di raccogliere i dati sul danneggiamento degli edifici scolastici. Erano stati fatti 1.000 accertamenti, 570 erano gli edifici scolastici danneggiati, alcuni potevano essere riparati subito e lo fecero i comuni e le province, altri avevano danni così gravi che bisognava ricorrere a soluzioni temporanee. Noi dovevamo fare questo programma, dimensionare gli edifici, fare una progettazione preliminare e poi seguire le varie fasi attuative. Questo è stato il nostro primo impegno e noi mettemmo in campo, attraverso una compagine eterogenea, perché venivamo dall'Umbria, ce n'erano altri che venivano dal Dipartimento della Protezione Civile, da alcune altre realtà regionali, dipendenti della Regione Emilia-Romagna ed infine una serie di personale assunto per lo scopo della gestione dell'emergenza. Ci mettemmo immediatamente al lavoro, individuammo il numero delle scuole e realizzammo 30 edifici scolastici temporanei, che sono poi diventate tutte scuole definitive, ed erano per quelle scuole che avevano i danni più gravi che la ricostruzione avrebbe comportato anni di impegno e lavoro, e altri 30 edifici che invece erano soluzioni prefabbricate in affitto che avrebbero dovuto assicurare un paio di anni, perché in 2 anni le scuole si sarebbero in qualche modo riparate. E questo fu una cosa, devo dire, un impegno incredibile, perché riuscimmo in 3 mesi a fare il progetto preliminare, ad appaltare i lavori con una gara europea, ad assegnare i lavori e a realizzare l'esecuzione di queste scuole. Normalmente avevano 60 giorni al massimo. Alla fine del mese di settembre, i primi di ottobre, le nostre 60 scuole erano terminate, erano pronte ad accogliere. Iniziò regolarmente l'anno scolastico in tutta la regione Emilia-Romagna, compreso nelle zone interessate dal sisma del 2012. Siamo riusciti a conseguire questo obiettivo, che sembra quasi incredibile, in tempi ristrettissimi, perché avevamo a nostra disposizione una serie di deroghe, e questo ci ha aiutato molto. Ha consentito di appaltare con il solo progetto preliminare, cosa che per esempio in questi mesi è stata ripresa anche dal PNRR, ma nonostante questo le gare di appalto con procedura europea l'abbiamo fatta, sono state molto partecipate, abbiamo assegnato a molte ditte l'esecuzione di quei lavori e tutte hanno portato a termine nei tempi strettissimi, lavorando su 2 o 3 turni. Siamo stati anche aiutati dalla stagione in quel periodo. Da metà agosto fino ai primi di ottobre non abbiamo avuto una situazione atmosferica negativa, anzi, questo ci ha consentito di poter raggiungere questo obiettivo straordinario. Per la ricostruzione privata, la Regione Emilia-Romagna aveva ottenuto una norma che consentiva di avviare i lavori anche senza che fossero stati autorizzati. Migliaia furono i cantieri aperti con questa norma, che si basava proprio sull'impegno, sulla fiducia che i cittadini davano alle istituzioni, con la certezza che sarebbero stati ristorati. Non sapevano l'importo che gli sarebbe stato restituito, erano fiduciosi e sono partiti. Un altro grande obiettivo che abbiamo portato avanti era quello di ridare una soluzione alloggiativa ai tanti cittadini che avevano perso una casa. Oltre 16.000 erano le persone che erano state alloggiate nelle tendopoli. E qui si è passati dalla tendopoli a una soluzione sobria, di un comfort limitato, che aveva l'obiettivo di dare una risposta abitativa per un periodo limitato nel tempo. E questo, grazie all'impegno del presidente e anche all'unità delle amministrazioni comunali coinvolte, abbiamo realizzato 1.000 soluzioni abitative. Inizialmente se ne prevedevano il triplo, oltre 3.000, ma via via questo numero è stato ridotto perché sono state trovate altre soluzioni nel patrimonio esistente, nel contributo per l'autonoma sistemazione, negli alloggi popolari. Alla fine 1.000 soluzioni che avevano però l'obiettivo di essere limitate nel tempo. Al massimo dovevano durare 6 anni. Alla fine del 5° anno, tutte le soluzioni abitative temporanee realizzate sono state smontate, anche grazie a una norma che ci fu suggerita dall'avvocato Zito dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, di prevedere un obbligo da parte delle ditte installatrici di riacquistare i moduli una volta che non erano più utilizzati dai cittadini. E questo ha consentito di dare una risposta abitativa immediata, di non portare a lungo i campi questi per i terremotati, che diventano fonte di disagio sociale e così via.
Le persone ospitate nei campi tenda, quando questi vengono chiusi, sono appena 2.900. È la fine di ottobre 2012. Sono trascorsi meno di 5 mesi dal sisma.
Non ho molto da rammaricarmi per aver interrotto nel 2016 questa esperienza. Erano trascorsi 4 anni, 4 anni di impegno pieno, totale, in cui gli obiettivi che ci erano stati assegnati sono stati conseguiti. Mi avevano anche proposto di rimanere a continuare a interessarmi della ricostruzione, ma preferì allora fare anche una scelta legata un po' anche alla famiglia di tornare a casa. Poi in realtà nel 2016 ad agosto ci fu il terremoto dell'Italia centrale e di nuovo ho dovuto riaffrontare la gestione, perché ero il dirigente della Protezione Civile, però ero sicuro, quando ho rinunciato a rimanere, che avrebbero sicuramente proseguito e portato a termine quel processo di ricostruzione in modo esemplare.
L'Italia è classificata tra i paesi a maggior rischio sismico del Mediterraneo. Negli ultimi 2 secoli i terremoti rilevanti sono stati 63 e hanno causato quasi 150.000 vittime. Da 50 anni a questa parte la perdita di vite umane si è ridotta, ma non abbastanza. Dal 2009, anno del sisma dell'Aquila, a oggi sono morte 700 persone, quasi tutte sotto le macerie di edifici non adeguati al rischio sismico. Alla perdita di vite umane si aggiunge l'impatto economico che le calamità generano nel territorio e nel paese, sia per i costi diretti della gestione delle emergenze e delle ricostruzioni, sia per quelli indiretti legati all'impoverimento del tessuto produttivo e agricolo. Eppure i geologi ci hanno consegnato più di una certezza a riguardo. Se è accaduto, potrà accadere di nuovo. Quel giorno, per noi o per le generazioni future, a fare la differenza sarà solo la qualità antisismica dell'edificio in cui ci troveremo. Emilia più di prima è un podcast prodotto da Regione Emilia-Romagna, la direzione artistica di Mimma Nocelli, progetto editoriale di Omina Comunicazione, la post-produzione e il sound design sono di Phonoprint.